nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, capitolo 3, versetti dal 14 al 17. È un anziano servo di Dio, discepolo di Gesù, che dice a un giovane responsabile nella Chiesa dell'epoca, primo secolo: tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture che possono darti la sapienza o saggezza che conduce alla salvezza attraverso la fede in Cristo Gesù. E poi c'è un brano che riguarda la Bibbia, le scritture ispirate. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Questa domenica qui da noi viene presentata l'iscrizione alla scuola domenicale, da 0 a 99 anni. E dicevo prima che possiamo anche essere flessibili per i 102enni, 105enni, eccetera. Ognuno di noi ha bisogno di essere formato nella parola di Dio. Attraverso la Bibbia, parola di Dio, noi veniamo alla vita, rinasciamo in Cristo. Attraverso la Bibbia, parola di Dio, un cristiano, una cristiana può crescere nella fede. Non c'è nascita senza la parola di Dio, nascita spirituale. Non c'è crescita spirituale senza l'approfondimento, il vivere la parola di Dio. Qualcuno ha detto: alcuni nascono di nuovo, ma non crescono di nuovo. Noi vogliamo nascere di nuovo e crescere ogni giorno nella Bibbia, nella parola di Dio. Timoteo è un esempio straordinario di nuova nascita in Cristo e di crescita spirituale in lui. L'Apostolo Paolo dice di questo giovane credente al servizio di Dio, Timoteo: Timoteo, tu fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture. Fin da bambino, mi sono chiesto: bambino, ma di che età? Secondo voi, da che età si può avere conoscenza della parola di Dio? La si può fare propria? La si può vivere la parola di Dio, la si può trasmettere, condividere con gli altri. È vero che c'è un'età della consapevolezza, è vero che i bimbi da una certa età acquistano e hanno una sempre maggiore consapevolezza del testo biblico, ma i genitori, i nonni, gli zii, gli educatori cristiani, gli insegnanti della Bibbia nella chiesa, monitrici, monitori della scuola domenicale, da che età dovremmo cominciare a trasmettere la parola di Dio? Sapete, l'Apostolo Paolo che parola usa? Usa una parola tradotta qui bambino, fin da bambino, per indicare, udite, udite, o bimbi ancora nel grembo materno, oppure bimbi appena nati. Paolo, apostolo, sta dicendo a Timoteo: Timoteo, da prima che nascessi, quando eri ancora nella pancia di mamma, da quando sei nato, tua mamma, tua nonna, e chi legge la Bibbia conosce bene il bellissimo profilo biblico della mamma e della nonna di Timoteo, di Loide, di Eunice. Fin da bambino, Timoteo, da quando eri piccolissimo, neanche eri nato, che già ti veniva in qualche modo trasmessa la parola di Dio. Avete letto qualche articolo scientifico, no? sull'influenza della musica, l'importanza di cominciare a parlare ai bambini fin da quando sono nel grembo materno. C'è un'interazione del bimbo, della bimba, fin dal grembo materno. Non hai ascoltato il messaggio di stamattina al primo incontro? Ascoltalo. Il titolo era Fin dal grembo materno. Il tema di questo messaggio e il titolo sono Fin da bambino. Fin da bambino. È importante che i nostri figli abbiano questa opportunità, fin da piccoli, che possano ricevere il messaggio del Vangelo. Non privare tuo figlio, non privare tua figlia. Non priviamo i nostri figli, non priviamo i nostri nipoti, i bimbi che conosciamo, dell'effetto benefico, rigenerante, trasformatore della Bibbia, parola di Dio. Timoteo è un esempio, educato nella fede. Timoteo a un certo punto ha scelto per Cristo e ha cominciato a proclamare il Vangelo di Gesù Cristo nella sua generazione. Genitore, educa tuo figlio, forma tua figlia sulla base degli insegnamenti e dei valori della Bibbia, del Vangelo. Nonna, zio, zia, nonno, contribuisci anche tu per formare una generazione che segua gli insegnamenti più nobili, più importanti, più rilevanti, quelli trasmessici dal nostro Signore. Come farlo? L'Antico Testamento ci dice che dovremmo trasmettere la parola di Dio in ogni occasione. Quando sei per strada, quando esci, quando ritorni a casa. Ma sono troppo stanca. Ma sei troppo stanco. Quante volte dobbiamo confessare la nostra vergogna che non siamo troppo stanchi per fare chiacchiere, per navigare sui social, non siamo troppo stanchi per la serie televisiva, non siamo troppo stanchi magari per dire cose che faremmo bene a non dire. E invece a volte ci dichiariamo troppo stanchi per trasmettere ai nostri figli il patrimonio più importante, il patrimonio spirituale di Dio, la sua parola. Timoteo, Mosè da bambino viene allevato, allattato dalla mamma e c'è un piano di Dio veramente straordinario. Come per la vita di ogni bimbo, di ogni bimba, Dio ha un piano straordinario. Dio ha un piano straordinario per la vita di ogni essere umano. E voglio essere io l'ostacolo? Perché Dio porta avanti questo piano di Dio per l'infanzia? E sarebbe un paradosso che la Chiesa del Signore, che i genitori si mettano in mezzo, siano di intralcio, perché Dio possa formare una generazione per fare la sua volontà, per essere la sua voce, per essere la sua luce, per essere i suoi ambasciatori. Dio ci aiuti nel non essere di ostacolo. Gesù ha detto: lasciate che i bambini vengano da me, non glielo impedite, perché la salvezza è per chi assomiglia a loro. Gloria a Dio. Mosè, non mi sono dimenticato, Mosè viene affidato a Dio dai suoi genitori, periodo difficile di persecuzione, il faraone d'Egitto aveva decretato la morte dei bambini e c'è qualcosa ancora attivo nella nostra generazione che ha a che fare con Faraone, che ha a che fare con Erode, questa campagna cosiddetta proscelta, questa enfasi che si dà nel vedere l'aborto come unica soluzione, risoluzione dei problemi. Se ne è parlato, credo, abbastanza ampiamente nel primo messaggio di oggi. Ma c'è un Dio dall'altra parte, c'è un faraone, ma dall'altra parte c'è un Dio. C'è un Erode che vuole sterminare i neonati o addirittura i non nati, ma c'è un Dio dall'altra parte che ha pensieri di pace, non di male, per darci un avvenire e una speranza. C'è un Dio che vuole che tu sia suo collaboratore, sua collaboratrice. Mosè viene affidato a Dio, viene messo su quella cesta all'interno di quel canestro, sulle acque del fiume Nilo. Dio veglia sul piccolo Mosè e Mosè diventa un uomo di Dio. Un uomo di Dio, il piano di Dio va oltre. Il piano di Dio è più grande di qualunque disegno malefico che l'uomo possa concepire e partorire. Mosè viene allevato dalla mamma, viene allattato, dicevo, e la mamma ha modo così di trasmettere a suo figlio gli insegnamenti della parola di Dio. Perché lo dico, non è fantasia. Perché una donna ebrea allattava il figlio finché poteva, spesso fino a 4-5 anni. Oggi viviamo in tempi in cui anche da questo punto di vista c'è molta, molta disinformazione sul valore dell'allattamento al seno. Ma Jochebed, la mamma di Mosè, sicuramente avrà approfittato in quelle ore in cui poteva prendersi cura del suo figlio, del suo bimbo, di trasmettere quegli insegnamenti senza fine, senza tramonto, che sono insegnamenti biblici. Ho pensato anche alla ragazza ebrea al servizio di Naaman, quella ragazzina che a un certo punto dice al marito della donna per cui lavora, questa ragazzina dice al capo dell'esercito di Siria, un uomo molto potente: se tu potessi rivolgerti a un servitore di Dio, se tu potessi, in altre parole, chiedere la guarigione al Dio di Israele, tu potresti riceverla, perché non c'è limite per il Dio di Israele, egli è il Dio onnipotente. Vedete il valore di una ragazzina? Dove non arrivavano i suoi genitori, è arrivata lei. Dove non sarebbe arrivato in maniera autonoma il profeta di Dio, arriva quella che posso definire una ragazza di Dio. Noi vogliamo essere i primi tutori dell'infanzia. Io penso che i credenti debbano essere i primi difensori della vita, dell'infanzia, dell'adolescenza. Vogliamo schierarci dalla parte di Dio, perché altri bambini, altre bambine, fin da piccolissimi possono avere conoscenza di quella saggezza che può portare alla salvezza. Timoteo aveva gli strumenti, aveva gli insegnamenti. Timoteo, tornando adesso al brano che abbiamo letto all'inizio, Timoteo aveva dei cartelli indicatori, avendo avuto una mamma devota a Cristo, una nonna fedele al Signore. Timoteo conosceva la scelta giusta. Noi vogliamo mettere in condizione i nostri bambini, anche come Chiesa, i nostri ragazzi, vogliamo metterli in condizioni di fare la scelta giusta. Quando sarà il momento, quando saranno chiamati a una scelta di fede, noi li avremo aiutati e loro potranno dire: io ringrazio il Signore per mamma, per papà, per nonno, nonna, zio, zia, per la mia insegnante, per il mio insegnante alla scuola domenicale in chiesa, la nostra attività di formazione dedicata soprattutto ai più piccoli e ai più giovani, che tanti possano dire: io ringrazio il Signore per il fratello responsabile, la sorella, il pastore, la Chiesa. Fin da bambino, Timoteo, tu hai avuto conoscenza, quella conoscenza che poi ti ha dato la saggezza, che ti ha portato alla salvezza. Vedete, è una trasmissione. La vedi quest'onda spirituale? La vedi questa trasmissione? C'è qualcuno che trasmette la parola di Dio? C'è qualcuno che ascolta, che incamera, che riceve fin dalla primissima infanzia in maniera anche precocissima? C'è qualcuno che poi fa una scelta? C'è qualcuno che diventa credente e diventa uomo di Dio, persona al servizio di Dio, e porta altri a credere in Gesù e a seguirlo per la salvezza. Vuoi essere parte di questo percorso, di questo processo? Oppure nella vita pensi a tutto, ma forse stai trascurando questo aspetto, anche rischiando di diventare pesante e monotono. Ognuno di noi, ogni genitore fa bene a iscrivere i nostri figli a tutti i corsi possibili per affinare le proprie capacità intellettive, per crescere bene fisicamente attraverso lo sport, per affinare anche le capacità linguistiche. Iscriviamo i nostri figli perché siano persone complete a tutti i corsi che ci possiamo permettere o che offre la regione, lo Stato, il nostro quartiere, l'associazione con cui siamo entrati in contatto. Ma non dimentichiamo l'obiettivo primario, altrimenti la nostra famiglia è come tutte le altre, come chi non ha la fede, come chi non ha incontrato Cristo, come chi non ha un'altra speranza nella vita oltre le certezze che abbiamo a livello terreno. Noi vogliamo trasmettere il valore di Gesù Cristo e vogliamo farlo in maniera coerente. Vogliamo farlo in maniera coerente. Se io sono steso su un divano e non intendo partecipare all'appuntamento della mia chiesa, quando potrei farlo, anche se con un certo impegno e un certo sacrificio, non posso dire dalla mia postazione sul divano, facendo zapping, non posso raccomandare a mio figlio: vai in chiesa, vai in chiesa che ti aspettano, faresti bene ad andare in chiesa. Vogliamo essere coerenti, non diciamo ai nostri figli quello che noi non siamo disposti a fare, non diciamo ai nostri figli quello che noi non viviamo. Io per primo dico: Dio, ho bisogno del tuo aiuto. Io per primo dico: Signore, ogni giorno ho bisogno di fare una scelta di fede e di coerenza per me, per trasmettere il valore di una scelta di fede e di coerenza alla mia famiglia, agli altri. Tutto ciò che la Bibbia ci insegna è ispirato da Dio. L'ha detto Dio, quello che leggi nella Bibbia l'ha detto il Signore ed è rivolto a te, è rivolto a noi, è rivolto a te, a ognuno di noi individualmente. Allora, se questo è vero, che se quello che leggo nel Vangelo, nella Bibbia, Antico, Nuovo Testamento, è parola di Dio, e se tutto quello che Dio ha detto ed è racchiuso nella Bibbia mi serve nella vita come insegnamento spirituale, morale, vitale, se tutto quello che Dio ha detto ed è racchiuso nella Bibbia per me è motivo di riprensione, di correzione, di formazione, allora per me dovrebbe essere la priorità questo. Per me dovrebbe essere la priorità. Chi di noi non sogna che i nostri figli siano grandi professionisti? Avanti, chi ha il coraggio di ammetterlo? Io sogno che mio figlio sia un grande professionista, un grande imprenditore, un grande ricercatore scientifico, un grande in tutto nella vita, un big. Io lo sogno, ma voglio, Gabriele Emanueli, voglio innanzitutto che tu ricordi, dico a me stesso, che tuo figlio tu devi pregare, sognare, desiderare che sia un grande credente, un grande discepolo di Gesù, un grande servitore di Dio. Sorelle, fratelli, chiesa, siamo onesti con noi stessi. Qual è la nostra scala di priorità? Qual è la nostra scala di priorità? Perché sapete dove si vede la nostra scala di priorità? Dal tempo che dedichiamo alle cose. Quanto mi prende Dio? Quanto assorbe del mio tempo la fede in Gesù? La risposta io la conosco. E ognuno chiede a se stesso: per cosa stiamo vivendo? Per chi stiamo vivendo? Signore, aiutaci ad aiutare i Timoteo, i Mosè, le ragazzine che vivono in contesti difficili. Prima abbiamo pregato per una ragazza, la nostra cara ragazza è in partenza, si sta già organizzando, si è già in parte organizzata per studiare fuori regione. Quante ragazze al servizio della moglie di Naaman ci sono? Cosa intendo? Ragazzi, ragazze, giovanissimi, forse giovanissimi anche nella fede, nei passi di fede che hanno fatto. Ma pensate a quella ragazza ebrea, al servizio del generale di Siria, fuori da qualunque contesto che potesse aiutarla spiritualmente, sola. Tu ti senti sola, molti di noi sono soli, vivono, operano in contesti in cui se si parla di Dio è per bestemmiarlo, se si parla di Bibbia in tanti contesti è per denigrarla, se si parla di Gesù è per ingiuriare, se si parla di credenti è per beffeggiarli. Ci sono contesti in cui addirittura il nome di Dio è bandito, se lo nomini sei un bigotto, sei una persona stupida, sei una persona poco sveglia, che non ha il senso della vita, una persona non concreta. In tanti ambienti è così difficile essere cristiani professanti, soprattutto se si è giovani. E noi vogliamo avere un cuore per i nostri giovani. Vogliamo aiutarli e vogliamo essere un esempio per loro. Chiesa, vogliamo essere uniti nel fare di Dio la nostra priorità. Ogni chiesa ha il suo ventaglio di attività. Con i responsabili della nostra chiesa stiamo pregando e stiamo pensando di ampliare ulteriormente, come dire, l'offerta formativa, l'offerta di attività della nostra comunità. Io voglio cercare di essere un servitore di Dio con la mente al cielo, ma con i piedi per terra. Mi rendo conto che diversi per lavoro incontrano difficoltà o addirittura impossibilità. Abbiamo attività il martedì, abbiamo attività addirittura per chi è incaricato di un determinato servizio già dal lunedì, abbiamo l'appuntamento il giovedì, abbiamo appuntamenti di sabato, presto di mercoledì mattina, vi diremo di più nei prossimi giorni, abbiamo gli appuntamenti domenicali, abbiamo le riunioni nella chiesa centrale, abbiamo gli appuntamenti nelle chiese missione, fuori città, in provincia, credo che come la nostra comunità, anche altre comunità, abbiamo anche eventi extra, eventi straordinari. Mi rendo conto che difficilmente, per non dire che è impossibile, possiamo abbracciare tutte le attività, tutti gli impegni. È impossibile, ma vogliamo impegnarci seriamente. Vogliamo impegnarci seriamente. Quando io posso, ci sono. E quello che è possibile tu lo sai. Quello che è impossibile riguarda Dio. E Dio non ci chiederà l'impossibile. Mi devo togliere dalla testa che Dio mi chieda l'impossibile. Nel Nuovo Testamento c'è un brano che dice Dio chiede conto di quello che possiamo dare, di quello che abbiamo, non di quello che non abbiamo. Dio non ti chiederà mai conto di quello che tu non hai, non puoi dare, non puoi offrire, anche in termini di tempo. Ma quello che posso fare, Signore, aiutaci a volerlo fare. A volerlo fare, perché quella è la chiave, la volontà. Perciò in un altro passo della Bibbia c'è scritto che Dio opera in noi, può aiutarci nel volere e nell'operare. Noi vogliamo essere collaboratori di Dio. Dio non, io non penso che ti prenderà di peso, mi prenderà a forza e mi sposterà come la pedina a dama o negli scacchi. Dio non farà così, prendendoti fisicamente, portandoti lì dove potresti essere per fare qualcosa per il Signore, per crescere spiritualmente. Allora quest'anno vogliamo impegnarci, Lo dirò adesso, tra poco finisce il messaggio, avremo un momento di preghiera, poi presenteremo l'attività di quest'anno della scuola domenicale. Con i cari collaboratori abbiamo pensato appunto di prima raccogliere le iscrizioni, anche se abbiamo tutte le collaborazioni, poi formare le squadre. Dicevo a qualcuno prima, formiamo le squadre, no? Prima aspettiamo che arrivino i giocatori, insomma. E poi vediamo come e quando giocare la partita. C'è una partita, la partita più importante. Il futuro spirituale mio, nostro, dei nostri figli, dei nostri bambini, ragazzi, dei nostri giovani. Io voglio scendere in campo. È difficile? È difficile. Siamo ancora in pandemia, è vero. E per tanti, in tanti anni, in tante chiese, prima era tutto più semplice. In tante chiese, appunto per definizione, la scuola domenicale si faceva la domenica. Non solo per i genitori era più semplice, ma era addirittura un servizio, per non dire una comodità. Tu andavi nella sala principale per la riunione, per tutti, accompagnavi tuo figlio nell'aula per la sua attività di scuola domenicale, che in altre chiese si chiama catechismo, per intenderci. Allora, siamo stati abituati in maniera molto semplice per tanti anni, prima della pandemia. Ma per chi come noi, come la nostra chiesa, ha spazi piuttosto contenuti, la domenica non la possiamo fare, se non in servizio per i più piccoli, che è anche babysitting. Ma innanzitutto è anche quella formazione spirituale, è vero? Anche per i più piccoli. È prima di tutto formazione spirituale. E allora il sabato è un impegno, per me è un impegno. Per tutti noi è un impegno. Ognuno di noi ha le sue sfide. Ognuno di noi ha i suoi orari, ha le sue criticità. Tante difficoltà che tu hai come genitore, magari non le dici a nessuno. Quelle di altri, le difficoltà di altri sono note, forse le tue no. Ognuno di noi ha le sue sfide. Vogliamo impegnarci per fare qualcosa di grande a fianco di Dio. Fin da bambino. Non è mai troppo presto. Non è mai troppo tardi per conoscere il Vangelo, per crescere nella conoscenza biblica e nella conoscenza spirituale. Non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi. Da zero a 99 anni e oltre. Vogliamo conoscere Gesù in maniera anche precocissima. Ci sono bambini che ricevono Cristo. Ci sono ragazzini o coloro che sono stati ragazzini che possono dire: io da ragazzino, neanche adolescente, ho ricevuto Cristo. Ho scelto per lui e alcuni possono dire: non l'ho mai abbandonato. È un grande educatore, oltre che grande predicatore del Vangelo. Dwight Moody diceva: se possono frequentare la scuola domenicale e cogliere il senso di un insegnamento, non è troppo presto per andare al Calvario. Se possono andare alla scuola domenicale, possono andare anche al Calvario. Vogliamo vedere conversioni precoci. Noi non crediamo nel peccato originale, che nasciamo peccatori, e il battesimo infantile è mezzo di salvezza. La Bibbia non supporta una simile tesi. Noi nasciamo puri davanti a Dio. Nel tempo scegliamo per il male, cadiamo nel peccato. E abbiamo bisogno di salvezza. Più tempo passa e sempre più precocemente si cade in vizi, si cade in determinati peccati, in determinati sbagli davanti a Dio. Quello che un tempo accadeva a 14 anni, magari oggi può accadere a un bambino o a una bambina di 9 anni. Questo nel male. Ma io sono qui per trasmettere speranza. Come c'è grande precocità nel male, noi crediamo che ci sia grande precocità anche nel bene, nel fare la volontà di Dio. Allora, come una squadra, collaboriamo insieme per fare la volontà di Dio. Da oggi sono aperte le iscrizioni alla scuola domenicale. Qual è la tua scelta? Qual è la tua scelta? Qual è la tua scelta? Qual è la mia scelta? Rinuncerai a qualcosa per investire a livello eterno? C'è chi pensa che chi è puntuale e costante, chi porta i propri figli alla scuola domenicale, non abbia niente da fare. Io sono rimasto colpito nel sapere di qualcuno che ad esempio aveva preso un'ora di permesso per portare il figlio alla scuola domenicale. Se ami qualcosa, investi per essa. Cosa vale di più nella mia vita? Cosa vale di più nella nostra vita? Se reputi quella persona la persona più importante, non ci sarà mai sacrificio troppo grande, perché ne varrà la pena, e lo sai. Gesù vale più di qualunque altra cosa e più di qualunque altra persona. Noi vogliamo lasciare ai nostri figli, se possiamo, qualcosa di soldi, magari una casetta. Non è desiderio di ogni genitore lasciare una certa certezza economica? E anche questo è biblico. Sono i genitori che accumulano qualcosa per i figli e non viceversa. Lo dice la Bibbia, l'Apostolo Paolo. Ma oltre a lasciare beni terreni, oltre a lasciare quello che possiamo per aiutare i nostri figli nel loro futuro, nella loro formazione, nei loro progetti, nei loro studi, oltre a questo, prima di tutto, vogliamo cercare il regno di Dio per lasciare un'eredità spirituale. Che vale? Figlia mia, figlio mio, io ti potrei lasciare il mondo. Ti potrei lasciare il mondo in eredità. Ma se non ti lascio il patrimonio della fede, se non ti lascio degli insegnamenti che ti aiutino a vivere e ti aiutino a ricevere Cristo e a seguirlo, a che vale tutti i sacrifici? A cosa valgono tutti gli sforzi? A che cosa valgono gli straordinari? A che cosa valgono le notti insonne? A che cosa valgono tutte le ore lavorate? Il sudore? A che cosa vale tutto?